Al di là della notizia, dialoghi e racconti su Radio Vaticana Italia.
Ed eccoci di nuovo in diretta, ancora buon pomeriggio da Antonella Palermo, sono le 16:09. Allora, è stata definita la scoperta del secolo, quella intuizione di Albert Einstein ipotizzata nel 1916, e cioè che le onde gravitazionali esistono, ebbene è stata confermata da appunto una verifica nel campo della fisica, e vogliamo vedere qual è la portata di questa scoperta con il professor Piero Benvenuti, che è ordinario di astrofisica all'Università di Padova, nonché segretario generale dell'Unione Astronomica Internazionale, che abbiamo in linea in diretta, a cui do il buon pomeriggio. Grazie di essere con noi, professore.
Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
Allora, davvero qual è la portata in sintesi di questa scoperta da un punto di vista scientifico?
Beh, dal punto di vista scientifico è una conferma, l'ultima conferma attesa della teoria della relatività generale. La teoria dava quasi per certo, e c'erano anche conferme indirette del fatto che le perturbazioni dello spazio previste dalla teoria della relatività generale si propagassero e quindi fossero visibili come onde. Però questo fenomeno è molto difficile da rilevare, e quindi finora la tecnologia non era stata in grado di metterlo in evidenza. Questo risultato è un successo incredibile sia dal punto di vista tecnologico, perché effettivamente è molto molto difficile osservare queste onde, e dall'altro dal punto di vista teorico conferma una volta di più l'adeguatezza della teoria della relatività generale con il suo concetto innovativo di spazio e tempo per descrivere l'universo.
E adesso cosa si apre, ecco, sul fronte delle applicazioni, insomma, di questa scoperta?
Dal punto di vista teorico è già chiaro che questo è un grande successo, però dal punto di vista del futuro questo significa che effettivamente è possibile osservare queste onde, la tecnologia ci dà la possibilità di farlo, e quindi questo non è banale, perché gli scienziati erano alla ricerca di queste onde gravitazionali da decenni, e quindi si stava quasi perdendo la speranza che si potesse rivelarle. Invece adesso che c'è questa conferma si potranno sviluppare quegli esperimenti, quegli strumenti che da tempo sono in cantiere, perché c'è la certezza che queste onde esistono e che quindi si possono osservare. In particolare il progetto più ambizioso per poterle osservare con grande precisione è un progetto spaziale, e proprio l'anno scorso è stato lanciato un precursore di questo esperimento, si chiama LISA Pathfinder, che sperimenterà la tecnologia che verrà poi utilizzata nell'esperimento vero e proprio. È un esperimento molto costoso, e quindi è importante che ci sia questa conferma, perché almeno sappiamo che i soldi impiegati per la costruzione di questo strumento non andranno sprecati.
Lei da tempo si occupa attivamente del dialogo tra scienza e teologia. Ci sono delle implicazioni anche sul piano della fede e di come viene concepito il rapporto con il trascendente che una scoperta del genere appunto può evidenziare?
Ma ci sono credo almeno due considerazioni che vale la pena su cui vale la pena di soffermarsi. La prima è che questa scoperta mette ancora più in evidenza come la nostra capacità intellettiva, la nostra razionalità, che è un dono che abbiamo, sia in grado di interpretare tutti i fenomeni che via via scopriamo. Non è banale questo, e quindi ci fa riflettere sul fatto di avere questa capacità di interpretare e di dare un modello razionale dell'universo. Quando osserviamo il cosmo ci sentiamo smarriti, ma poi, come dice il Salmo 8, siamo in grado di penetrare nei misteri dell'universo, e questo è un grande dono. L'altra cosa, quando parliamo di questi risultati e dello spazio che si modifica, è molto difficile per chi non è dentro nel problema capire esattamente di cosa stiamo parlando. Dobbiamo forse affidarci a delle analogie, delle metafore.
Esatto.
In fondo questi strumenti molto sofisticati li dobbiamo forse vedere come un potenziamento dei nostri sensi. Noi nella nostra vita quotidiana non possiamo sperimentare le onde gravitazionali. Lo spazio che c'è intorno a noi ci sembra un contenitore indifferente alla presenza o meno degli oggetti che vediamo intorno a noi. E invece la teoria ci dice che la presenza, anche nostra, degli oggetti modifica lo spazio, lo plasma. Non possiamo percepire queste modifiche perché sono veramente minime, ma gli strumenti che abbiamo costruito ce li fanno sentire. Allora ricevere questo segnale che viene da miliardi di anni fa di due buchi neri che si immergono è come se noi sentissimo vibrare l'universo, lo sentiamo attraverso gli strumenti, dobbiamo sentire la nostra pelle che si attappona, che vibra, e questo ci mette in comunicazione con tutto l'universo. Allora forse ci rendiamo conto che ciò che è veramente importante nel cosmo non sono gli oggetti, non sono le cose che ci sono, ma le relazioni, che noi siamo in relazione con l'universo. La relazione è la cosa più fondamentale e qui c'è un'analogia, secondo me, molto forte con la teologia, con la grande novità della teologia cristiana, che è il concetto di Trinità, dove
certo.
La relazione, no? Lo spirito che procede dal Padre e dal Figlio è la cosa fondamentale. E allora questa scoperta in questo modo potrebbe aiutarci anche a meditare sulla nostra presenza nell'universo, sulla relazione nostra con l'universo e la relazione dell'universo con il creatore.
La forza che si stabilisce in maniera reciproca tra le persone, ecco, quindi non più concepire, come lei giustamente diceva, gli uomini, le donne, le cose, gli oggetti come dei contenuti all'interno di un contenitore, ma come ecco, realtà che si modificano reciprocamente, insomma, è così.
Sì, è proprio così, cioè la fisica di oggi ci dice sempre più, in maniera sempre più insistente, che c'è una unitarietà e tutto quanto è collegato, nulla è separato. Questo senso di unità è quello che ci entusiasma, ci deve entusiasmare, ci deve trasportare questo concetto di unitarietà anche ai sentimenti, anche ai rapporti che non sono misurabili con uno strumento, ma che ci sono reali perché li sentiamo.
Così come quando analogamente, ecco, passiamo da una visione di un Dio imperturbabile, impassibile, che se ne sta seduto nell'alto dei cieli a guardare le vicende umane, e invece, ecco, la idea di un Dio con noi, che partecipa agli eventi dell'umanità, che si rende prossimo, che si fa compagno, è così?
È assolutamente così, infatti anche il concetto di creazione oggi va interpretato come creazione continua, cioè con il creatore che sostiene la realtà in ogni istante, non che qualcosa che è avvenuto 13 miliardi di anni fa, ma qualcosa che avviene in ogni istante. È interessante, tutto sommato, questa unitarietà che proviene dalla fisica era qualcosa che qui Einstein non credeva molto, si è fino alla fine per non interpretare il mondo come lo fa la fisica quantistica. Ed è curioso che quando si chiedeva se credeva in Dio, lui diceva sì, ma io credo nel Dio di Spinoza, no? Deus sive natura, come qualcosa che è natura stessa. Invece questo concetto nuovo ci permette proprio di avere un concetto molto più vicino alla teologia cristiana, un Dio che non è lontano, che è presente ma non si identifica con il mondo, ma si mette in relazione con il mondo e con il creato. E questo lo vediamo sia dalla fisica che poi anche dalla riflessione teologica. A me sembra che questo sia veramente un grandissimo risultato.
Tornando su un piano, diciamo, scientifico, adesso, ecco, lei in parte lo ha accennato, però insomma vorrei capire anche un po' di più quali ulteriori passi adesso si pongono per la ricerca e poi quale è il contributo italiano in questo tipo di ricerca.
Certo, gli sviluppi scientifici sono molto interessanti perché questa radiazione gravitazionale, cioè queste onde gravitazionali, sono un segnale totalmente nuovo rispetto a quello che noi abbiamo utilizzato per millenni nella conoscenza dell'universo. Cioè finora noi osserviamo l'universo attraverso la luce, tecnicamente si chiama la radiazione elettromagnetica, ma insomma è la luce. Le radiazioni gravitazionali sono una cosa totalmente diversa e quindi ci permettono di, tra virgolette, vedere o di capire il funzionamento di oggetti che non emettono luce. Mm. Per esempio i buchi neri non emettono luce per definizione, perché sono racchiudono in sé tutta la massa e tutta l'energia, però quando si muovono provocano delle onde gravitazionali. Quindi si apre una nuova finestra nella possibilità di esplorare la realtà dell'universo, perché vedremo altre cose, cioè fenomeni che esistono e sappiamo che esistono, ma finora non li abbiamo potuti osservare con precisione, proprio perché non emettono luce ma emettono invece onde gravitazionali. E per parlare del contributo italiano è molto importante, perché in Italia c'è uno strumento analogo a quelli che hanno visto le onde gravitazionali, questo esperimento LIGO negli Stati Uniti. In Italia c'è uno strumento analogo che si chiama Virgo, che si trova vicino a Pisa, a Cascina, e utilizza le stesse tecnologie, quindi i gruppi di fisici che ci hanno lavorato sono membri di questo enorme consorzio mondiale che ha avuto questo risultato. Quindi anche se per questa volta, diciamo, il primo risultato è stato ottenuto con degli strumenti collocati fisicamente negli Stati Uniti, la speranza c'è che anche lo strumento italiano nel futuro, seguendo lo sviluppo tecnologico che è stato utilizzato, potrà anche anch'esso contribuire direttamente all'osservazione. Ma dal punto di vista teorico i fisici italiani sono nella collaborazione e hanno svolto ruoli importantissimi nella definizione dello strumento e nell'interpretazione dei dati.
Ci sono finanziamenti sufficienti in questo ambito?
I finanziamenti per la ricerca di base sono sempre troppo pochi, anche perché a volte chi stabilisce i finanziamenti tende a dare la precedenza a ricerche che possono avere un risvolto immediato, un risvolto
nel breve termine, certo.
Nel breve termine. È chiaro che osservare la radiazione cosmica dei buchi neri non ha delle applicazioni immediate, quindi a volte la ricerca è un po' penalizzata, e questo è uno sbaglio molto grave, perché se non c'è la ricerca di base poi non si sviluppa nemmeno la ricerca applicativa. E anche se apparentemente quello che questi fisici, questi astronomi fanno sembra lontanissimo da quello che è la vita quotidiana, poi alla fine, guardando anche la storia, ci si accorge che se non ci fossero state queste innovazioni, queste osservazioni, queste intuizioni, saremmo ancora molto indietro. Quindi è importante che ci siano finanziamenti adeguati. Purtroppo un po' in tutto il mondo, ma soprattutto in Italia, al momento i finanziamenti per la ricerca sono piuttosto scarsi. Nonostante questo, i fisici italiani, gli scienziati italiani continuano a lavorare e avere risultati
e si distinguono nella loro eccellenza. Certamente, la ringrazio di queste riflessioni, professor Piero Benvenuti, che insegna astrofisica all'Università di Padova, è anche segretario generale dell'Unione Astronomica Internazionale. Molti auguri, buon lavoro, torneremo a risentirci.
Grazie.
Spero
grazie.
Prima di una scoperta epocale come questa.
Senz'altro, buon pomeriggio.
Altrettanto a lei, sono le 16:23, Radio Vaticana Italia, ancora il numero per gli sms 335 12 43 317, continuate a seguirci, un caro saluto da Antonella Palermo.